Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 le notizie regionali, il tombino sprofondato tra traffico in tilt e polemica per la gestione, la chiusura di via Lungo il Mugnone a Firenze per un tombino della telefonia sprofondato nella mattinata di sabato che ha creato forti disagi al traffico cittadino in zona Cuneo, ne parliamo ancora oggi, e molte critiche sulla gestione dell'evento. Tutte le direttrici dirette in piazza delle Cuneo sono rimaste bloccate con problematiche anche a livello di trasporto pubblico. Nessuno ha pensato di utilizzare almeno un'altra corsia delle quattro disponibili su Viale Don Minzoni, dove si trova uno dei semafori più lenti di Firenze. Inoltre non si sono visti agenti della Polizia Municipale agli incroci, ha detto ai nostri microfoni la capogruppo di Firenze Democratica in Comune, Cecilia Del Re. Ascoltiamola.
Questa chiusura improvvisa, dove appunto sono stati messi anche dei cartelli ma senza nessun descrizione dei lavori, dell'inizio e della fine della causa, è poi conseguito un ingorgo enorme. Ingorgo seguito anche nei giorni successivi, che sono anche i giorni dello stadio per di più, ecco, quindi una zona già fortemente provata dal traffico, su cui i cittadini, i residenti hanno cercato di interrogarsi per capire cosa fosse successo, con disagi notevoli anche per il trasporto pubblico. Ecco che poi è venuto fuori il tema di questo tombino che era sprofondato, legato appunto a un gestore telefonico, ma poi anche qui, ecco, la carenza di informazione è stata totale. Nemmeno un vigile in questi quattro giorni di chiusura si è visto in quella zona per cercare di dirimere il traffico, dare informazioni, e nemmeno delle soluzioni alternative per cercare di far fluidificare il traffico, come diciamo l'aumento di una corsia di uscita su Viale Don Minzoni, perché la Smart City Control Room non serve in questi casi, proprio anche per dettare delle soluzioni alternative, così come, ecco, il Mobility Manager non appronta dei modelli da mettere in atto ogni volta che c'è un'emergenza come questa che comporta una chiusura stradale. Ecco, ci domandiamo allora tutte queste misure che sono o che sarebbero parte o comunque dell'organizzazione dell'amministrazione, che ruolo svolgano, perché poi i disagi li subiscono i cittadini.
Ancora a Firenze questa mattina, di fronte alla Galleria degli Uffizi, il sindacato Sud Cobas ha illustrato insieme ai lavoratori precari storici degli Uffizi vertenze e iniziative. Che cosa è successo ce lo racconta in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, è una storia emblematica della precarietà da una parte e di quello che significa la ricchezza prodotta dal turismo, di cui si parla molto ma che poi evidentemente si concentra in poche mani. Qui non stiamo parlando di ristorazione di altri settori, stiamo parlando del cuore stesso dell'offerta culturale e turistica di Firenze, cioè la Galleria degli Uffizi e anche la Galleria dell'Accademia. Cosa succede? Succede che nel corso del 2025 è stata giudicata la nuova gara d'appalto per i servizi di guardiania, di sorveglianza, di biglietteria, che sono passati da Opera Laboratori alla nuova società che si chiama Coop Culture, ma nel passaggio la clausola di salvaguardia ha riguardato solamente i lavoratori assunti, quindi i precari si sono trovati fuori. Una centinaia di persone che hanno lavorato regolarmente presso gli Uffizi, la Galleria dell'Accademia, per qualcuno anche per due decenni, sostanzialmente si è trovato all'improvviso per strada, praticamente da ottobre senza nessuna copertura, sono stati mandati a casa doppia beffa, quindi hanno lavorato in completa precarietà nel corso degli anni precedenti e sono stati praticamente buttati alle ortiche non appena c'è stato il cambio d'appalto. E su Cobas questa mattina in presidio hanno chiesto naturalmente al Comune di Firenze e al Ministero di prendere in mano la questione, perché c'è un'ulteriore beffa, e cioè la società che è subentrata nella gestione dei servizi sta chiamando degli altri precari che sono ancora più precari, perché si tratta di lavoratori a chiamata, e quindi, come possiamo dire, oltre il danno una doppia beffa. La richiesta è quella, come detto appunto, di avere un tavolo con il Ministero, con il Comune di Firenze, con le varie società coinvolte nella gestione. Per quanto riguarda la Galleria dell'Accademia Ceales, che è una società in house del Ministero della Cultura, ma la sostanza è quella: ridare dignità, diritti e lavoro a questo centinaio di precari che ora si trova in strada ad affrontare le festività natalizie, periodo per cui, e chiudo, sarebbe ulteriormente previsto maggiore afflusso nei luoghi di cultura, che quindi la loro opera sarebbe più che mai necessaria. Per la linea.
Grazie a Domenico Guarino, è ancora lavoro precario. La Filcams CGL di Firenze denuncia un boom di irregolarità lavorative nel settore degli affitti brevi, con sfruttamento endemico che colpisce soprattutto gli addetti alle pulizie, spesso stranieri, in appalti frastagliati. Una vertenza su due riguarda turismo, pubblici esercizi concentrati nell'area UNESCO, con casi di lavoro nero, grigio, minacce ai lavoratori che temono di perdere casa e impiego. Oggi la Filcams CGL chiede un tavolo con comune e ispettori per il rispetto del contratto nazionale ed altre rivendicazioni che hanno a che fare con condizioni dignitose di lavoro in un settore fortemente in crescita. Sentiamo Maurizio Maggi, il segretario della Filcams CGL di Firenze.
In questo periodo stiamo fornendo anche dei dati a supporto di questa visione, ma la visione è netta. Ed è la visione di una economia, di un tessuto economico e sociale di questa città sempre più incartato sulle questioni del turismo, che producono, come noi sappiamo, è nell'evidenza appunto, lavoro povero e lavoro precario. Di questo si tratta, insomma. Parliamo di un lavoro irregolare che sfocia sempre di più in un lavoro sfruttato, per non dire in vere e proprie situazioni di caporalato che noi stiamo naturalmente denunciando. Caporalato non si annida soltanto nei settori tradizionali, ma si annida anche appunto nelle maglie di questo turismo, di un turismo appunto povero e precario che non produce valore aggiunto e che soprattutto non redistribuisce la ricchezza, quel poco di ricchezza che talvolta produce. La produce per pochi, per chi esercita la rendita, che è una rendita immobiliare. Nel caso degli affitti brevi, in questo caso è del tutto evidente, perché ormai sono i property manager che gestiscono i servizi, no, legati a questo fenomeno, che sono appunto servizi molto basici, molto, molto basilari. Mi riferisco appunto ai servizi di pulizia, servizi di trasporto, biancheria, insomma sono servizi assolutamente basici e basilari che si prestano al lavoro sfruttato di chi per vivere deve lavorare, soprattutto manodopera straniera che è in uno stato di bisogno.
Alcuni quartieri del comune di Firenze chiedono di estendere in modo mirato i limiti agli affitti brevi turistici già in vigore nel centro storico, il centro UNESCO, dopo la recente sentenza della Consulta che ha confermato la legittimità della legge toscana e dei regolamenti comunali sugli Airbnb. Per adesso si sono mossi i quartieri 4 e 5, l'ipotesi di individuare micro aree particolarmente sotto pressione dove introdurre vincoli più stringenti alle nuove locazioni turistiche, lasciando invece più libertà nel resto del quartiere. L'obiettivo è evitare che dopo il blocco nell'area UNESCO la speculazione sugli affitti brevi si sposti in massa nei quartieri residenziali, facendo salire i canoni e riducendo l'offerta per i residenti. Sentiamo Filippo Ferraro, che è il presidente del quartiere 5 di Firenze.
Allora, il capogruppo del PD, Niccolò Coppi, ha presentato un atto condiviso con la maggioranza in cui viene di fatto chiesto questo. Arriverà lo studio commissionato all'Università La Sapienza che farà emergere in maniera oggettiva come si è evoluto il fenomeno degli affitti brevi dopo che nell'area UNESCO è stata messa questa limitazione. Alla luce di questo studio noi abbiamo chiesto di valutare, appena abbiamo i dati disponibili, di applicare queste restrizioni per i nuovi affitti brevi, sottolineo anche davvero nuovi, perché sennò sembra di essere contro il turismo, ovvero vivere in un altro mondo, nelle aree fuori dal centro dove anche stamattina, magari parlando con le persone, questa percezione sta un po' nascendo, c'è un po' il dubbio. Io nel mio palazzo inizio a vedere qualche turista e fino a qualche mese fa non vedevo, quindi c'è preoccupazione per alcuni, anche sì, anche dove non c'è preoccupazione noi dal quartiere 5 diciamo iniziamo a intervenire prima che davvero diventi una preoccupazione. La periferia del quartiere 5, Piazza della Vittoria, che confina di fatto con il centro, è una zona dove si odora che questo fenomeno sta un pochino aumentando. Qua siamo in via Puccinotti, è proprio secondo me una via molto indicativa perché è vicino al centro, è vicino alla tranvia lato Statuto, ma è vicino anche a Piazza della Libertà dall'altra parte, quindi è una zona di rivero perfetta per far sviluppare questo fenomeno.
Coldo è giunto sul Teatro della Pergola al posto di Carlo Calabretta, direttore generale ad interim. Dopo l'uscita di Marco Giorgetti ci sarà Walter Zambaldi, già direttore a Bolzano, con alte qualità manageriali e artistiche. L'insediamento non sarà immediato. Zambaldi è legato al teatro stabile della sua città per altri 5 anni. Potrebbe dunque essere necessario nominare una nuova figura direttiva in attesa del passaggio. Sentiamo i particolari da Sandra Salvato.
Un profilo di alto spessore per il Teatro della Pergola, il nuovo direttore generale Walter Zambaldi, classe 1975, al timone dello stabile di Bolzano e vicepresidente della Fondazione per l'Arte Teatrale Platea, un nome che mette d'accordo tutti, CDA e Ministero della Cultura, con cui promette di rappresentare il trade union a garanzia della tenuta economica e della qualità della proposta artistica dello storico teatro fiorentino. Come è noto, Zambaldi entra in scena in un momento delicato di transizione per la Pergola, su cui pende anche il prossimo giudizio del TAR del Lazio, atteso per fine marzo, contro la decisione della commissione ministeriale che lo ha retrocesso a TRIC, ossia Teatro di Rilevante Interesse Culturale, status quo che vale 380.000 euro in meno in bilancio, ad oggi ancora col segno meno in fase di discussione. Non mancano né il pubblico né un cartellone di grande richiamo, tuttavia Zambaldi ha davanti a sé la stessa sfida che si è trovato davanti Carlo Fuortes, chiamato anche lui tempo fa a risollevare le sorti del Maggio fiorentino. Siamo al lavoro perché il nostro teatro continua a essere un punto di riferimento culturale, anche grazie alla risposta importante dei cittadini che abbiamo riscontrato in questi mesi di programmazione, come ci ha illustrato il direttore artistico Massini, ha detto la sindaca e presidente della Fondazione Teatro della Toscana Sara Funaro. Sipario alzato dunque su una stagione, la prossima, che sarà decisiva sotto ogni punto di vista.
Continua l'impegno del comune di Scandicci nell'ambito della rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese. Nei giorni scorsi l'assessore Federica Pacini, in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale, ha incontrato in Palazzo Vecchio Riad Awad, sindaco della città palestinese di Tulkarem. Il 13 dicembre scorso a Scandicci sono state affisse le targhe sulle due panchine arcobaleno realizzate a Vingoni, a Badia Settimo, nell'ambito dell'iniziativa Una Panchina per la Pace, prodotta da AMPI insieme a CGL, Libera, Humanitas, le Case del Popolo di Vingone e San Giusto e l'associazione Bella Ciao, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sentiamo la stessa Pacini.
È stato un incontro all'interno di tanti altri eventi e occasioni che la rete sta organizzando ormai, insomma, da diversi mesi, con la finalità di continuare a parlare della situazione in Palestina e con la finalità anche di sensibilizzare e trovare delle iniziative comuni tra, appunto, enti locali concrete anche, insomma, di supporto. E questa è stata una di quelle in cui abbiamo incontrato, appunto, il sindaco di uno dei comuni, dei pochi comuni in Cisgiordania che ancora resistono, che ci ha raccontato la situazione a distanza di mesi dalla cosiddetta pace, che ci ha raccontato una situazione che non è cambiata. Fondamentalmente si tratta sempre di una situazione di guerra, fra virgolette, anche se non è più così, una situazione di fortissimo disagio, dove non c'è più accesso, c'è difficilissimo accesso ai medicinali, alle cure, e quindi è stato un momento bello, intenso, utile per capire, appunto, che lo sforzo che dobbiamo fare ancora deve proseguire. Non possiamo abbassare l'attenzione, dobbiamo proseguire, e sicuramente la rete è lo strumento per noi enti locali per rimanere insieme, per fare non iniziative diffuse e spot, ma per fare iniziative tutte insieme, che quindi aumentano anche, insomma, la visibilità e il valore.
Nasce la Fondazione Nazionale Patti Digitali, che riunisce già 10.000 famiglie e 200 gruppi locali su tutto il territorio nazionale. Un'alleanza per affrontare l'emergenza educativa nell'era dell'intelligenza artificiale. In Toscana sempre più comunità stanno attivando il percorso di confronto e condivisione dei patti digitali, e dalla primavera si è costituito anche un coordinamento che vede la partecipazione dei gruppi dell'area metropolitana di Firenze e dintorni. Marco Gui è presidente della neonata Fondazione Patti Digitali, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca. Ascoltiamolo.
Noi rileviamo la problematicità di alcune di queste applicazioni, di alcuni di questi modelli di business, in particolare quelli dei social, e di dispositivi che danno accesso a questi ambienti complessi a età non non opportune, e abbiamo ricerca, abbiamo evidenza che ci dice questa non opportunità. Dall'altro lato invece noi diciamo che esiste un digitale che è anche adatto ad età precoci, un digitale che è stato costruito per finalità pedagogiche, è un digitale che è creativo, emancipativo, collaborativo, che può essere usato con i genitori. Quindi per questo tipo di digitale ci sono delle età specifiche, per il tipo più complesso e più problematico noi diciamo che occorre una gradualità che lasci il tempo di sviluppare competenze che poi permettono un'autonomia consapevole. E infine mettiamo molto il focus sulla collettività, sull'azione collettiva che serve per gestire fenomeni così complessi a cui le famiglie fanno fatica a stare dietro e dimostrano una volontà di unione che finora non c'è stata.
Siamo in chiusura della previsione del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto molto nuvoloso, coperto con precipitazioni sparse, nevicate in calo di quota fino a 800-900 metri nel tardo pomeriggio sull'Appennino tosco-emiliano, in serata neve intorno ai 1200-1300 metri sull'Appennino tosco-romagnolo e 1300-1400 metri sulla Miata. Venti moderati, mari mossi, temperature in deciso calo nei valori massimi e in montagna. Le 13 e un minuto è tutto, arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto e state con noi.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.